Ecco il potere invisibile del califfato. Seconda parte. Il rancore in rete. Lo conferma pure il lavoro della professoressa Joceline Cesari, che si occupa di questi temi a Harvard e Berkeley, evidenziando come i guerrieri adescati in Europa o nelle Americhe siano spinti dalla carenza di integrazione dei musulmani, il mancato riconoscimento dell'Islam come una legittima componente delle democrazie occidentali li rende più vulnerabili alle lusinghe dell'IS. Ma l'adesione al califfato nei paesi arabi e nel resto del mondo musulmano fa comunque riferimento ai valori del salafismo che sostengono l'unità dei credenti rispetto a specifiche lealtà nazionali, culturali o etniche. L'Islam viene prima dei governi, ogni istituzione non plasmata sul Corano va distrutta. Senza questa base fondamentalista, che ormai è diventata un fenomeno globale anche sul web, la propaganda jihadista non riuscirebbe ad attecchire. E non bisogna pensare che il messaggio violento raggiunga una platea sterminata. Un dipartimento dell'Università del Texas ha scrutato la sfera di Twitter in lingua araba per concludere che il sostegno all'IS è limitato, ma lo è anche quello per le politiche e gli interventi occidentali nell'area. Anche in questo campo però le bandiere nere sono più abili dei comunicatori americani ed europei. Nonostante siano isolati dal mainstream su Twitter, sanno però sfruttare gli eventi a loro vantaggio e propongono una visione unitaria sui social media, crudele verso i nemici e generosa verso i fedeli. Insomma, sono pochi ma riescono a sbaragliare i rivali persino su internet. Tanto che Anne Speckard della Georgetown University ritiene che abbiano ormai creato un meme, un modello che si propaga automaticamente per imitazione sulla rete. Lo hanno fatto rigenerando e riassemblando un'ideologia terroristica già esistente in un potente meme sociale che adesso è virale, diffondendo il contagio in tutto il mondo. Per disinnescarlo, sostiene Steve Corman dell'Arizona University, bisogna deromanticizzare la narrativa del califfato, demolendo l'immagine di una comunità ideale, insistendo sui dettagli che mostrino gli aspetti negativi e evidenziano le ambiguità tra la loro violenza, i loro compromessi e la realtà nobile dei valori musulmani. Un'operazione da commandos culturali per minare i loro messaggi e ribaltarne la forza, che però nessuno ha ancora cercato di avviare. C'è un problema tra i tanti che non è stato superato, e lo mettono in luce due funzionari dell'FBI. Le forze armate non condividono le informazioni raccolte in Siria e in Iraq con le polizie che intervengono in patria. Certo, le due organizzazioni hanno regole e obiettivi diversi, ma senza uno scambio di dati non c'è la possibilità di contrastare il reclutamento nei paesi occidentali né di varare strategie efficaci contro il proliferare dell'ideologia jihadista. Anche su questo punto, un anno dopo, non si è mosso nulla. Né negli USA, dove i generali hanno persino gonfiato i risultati ottenuti in Iraq per fare bella figura con la Casa Bianca, né in Europa, dove non si riesce nemmeno a far funzionare la collaborazione tra le polizie confinanti di Francia e Belgio. La macchina da guerra. A spiegare i processi che trasformano le reclute in macchine da guerra provvede un pool di ricercatori di Oxford. Il meccanismo è quello tipico di tutti gli eserciti, diventano una banda di fratelli, il cameratismo in gruppi simili a famiglie è decisivo per il loro spirito combattivo. Una band of brothers, che nell'omonima serie TV prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks viene presentata citando l'Enrico V di Shakespeare, da oggi fino alla fine del mondo, noi che siamo qui verremo ricordati, noi pochi fortunati, noi banda di fratelli. Perché colui che oggi è con me e versa il suo sangue sul campo, colui è mio fratello, l'IS non fa nulla di diverso. con una fusione di identità che fornisce un senso di invincibilità e di un destino speciale che spinge il gruppo e ne motiva la volontà ad affrontare sacrifici costosi, incluso il combattere e morire. Anche in questo caso, però, il califfato va oltre, perché la causa sacra ha l'effetto di cementare questi gruppi in schiere sempre più larghe. La dedizione incondizionata verso i camerati e la devozione a una causa sacra, per quanto perversa possa apparire, può essere ciò che permette a formazioni rivoluzionarie di resistere e spesso prevalere contro nemici più armati, che sono però motivati dalle tipiche strutture di compenso come le paghe e le promozioni. Quello che è accaduto nello scontro tra lo Stato Islamico e l'esercito nazionale iracheno, che è fuggito da Mosul senza nemmeno provare a usare l'arsenale colossale di tank e cannoni fornito dagli USA. I tentacoli sul mondo arabo. E non bisogna pensare all'IS come a un'organizzazione ermetica, pure in questo è molto differente dagli altri gruppi terroristici. Lancia tentacoli in ogni direzione con grande pragmatismo, tessendo una ragnatela in tutto il Medio Oriente. Philip Potter dell'Università della Virginia ha ricostruito il network di relazioni che hanno contribuito in molti modi significativi alle sue capacità. In particolare, questi rapporti gli hanno portato gli uomini e le armi senza le quali non avrebbe potuto crescere. È una rete fluida, con canali che si chiudono e altri che si aprono. In estrema sintesi, ci sono state tre fasi che ne hanno segnato l'evoluzione da movimento di guerriglieri a entità statale, una competizione con scontri con le altre fazioni jihadiste e con le realtà tribali nel 2012-13, la supremazia conquistata dell'IS nel 2013-14, la riconciliazione di molti dei rivali sotto la sua bandiera dal 2014 in poi. Oggi la pressione dall'esterno mette a rischio la cooperazione tra l'IS e questi alleati, ma allo stesso tempo l'assenza di minacce sul fronte interno dello jihadismo spinge sempre più gruppi ad allinearsi al califfato con una crescente consistenza e coerenza degli schieramenti tra i fondamentalisti da una parte e i movimenti moderati o laici dall'altra. Al-Baghdadi sta polarizzando il conflitto, raccogliendo al suo fianco tutti gli estremisti e spingendo ogni antagonista fuori dalla partita. La natura delle relazioni intrecciate dal Daesh è stata approfondita da altri due ufficiali dell'Accademia dei Marines, i maggiori Craig Georges e Dan Mears. In particolare si sono concentrati su quel sistema di rapporti con contrabbandieri, mercanti e sette religiose che in una fase di caos in Siria e in Iraq ha permesso di forgiare due tipi di legami. Ci sono quelli che attivamente li sostengono per convinzione e quelli che si alleano temporaneamente per convenienza. L'elevato livello di violenza è fondamentale per mantenere in piedi questa rete. E l'elemento chiave è la leadership, che ha saputo integrare i successi tattici con i risultati strategici. In altre parole, l'IS comprende la natura della guerra, ha una visione e la perfeziona più velocemente di quanto i suoi avversari riescano a rispondere. In questa maniera riesce a garantirsi collaboratori in ogni settore, anche tra quei trafficanti in cerca di profitto che comprano il petrolio estratto nei suoi territori, vendono armi o sfruttano i porti franchi di Raqqa per il contrabbando. Sanno terrorizzare i dissidenti stroncando ogni opposizione. E con soldi e fede il Daesh si infiltra nelle caserme dei nemici, che siano l'esercito di Damasco o quello di Baghdad. I due alleati decisivi. L'intelligence dell'esercito americano si è dedicata ai legami di convenienza intessuti con i due principali alleati, le tribù sunnite irachene e i reduci ba'athisti del regime di Saddam Hussein. Senza di loro il Daesh non potrebbe gestire il territorio né far funzionare l'apparato bellico. Entrambi sono ideologicamente lontani dall'IS. Le tribù sono in maggioranza moderate, i Baathisti hanno addirittura una radice socialista, ma li unisce la volontà di combattere il governo di Baghdad, ritenuto espressione della maggioranza sciita dell'Iraq e causa della loro persecuzione. Sono due dei capisaldi più a lungo sottovalutati dagli Stati Uniti. Sin dalla caduta di Saddam, i generali americani hanno deriso l'efficienza delle strutture create dal suo regime, escludendole dalla gestione del paese e spingendole nelle braccia degli jihadisti. Quanto all'importanza delle famiglie tribali radicate da secoli nel territorio, l'atteggiamento è stato discontinuo. Prima gli statunitensi le hanno ignorate, poi ne hanno fatto il fulcro della lotta contro Al-Qaeda, quindi le hanno abbandonate alla vendetta integralista. E oggi è estremamente difficile guadagnare ancora la loro fiducia. Mentre il Daesh ha saputo compensare con incarichi e finanziamenti i leader delle tribù e gli ufficiali Baathisti, integrandoli nell'amministrazione del nuovo Stato, che fare? Nel dossier gli analisti dell'US Army sembrano escludere la possibilità di azioni dirette dell'Occidente per rompere queste alleanze. La partita è tutta irachena e spiegano che per spezzare il patto ci vuole un insieme di azioni positive delle autorità irachene e di errori del califfato. Al momento però nulla è cambiato. Le pressioni di Washington hanno portato un anno fa alla rimozione del premier iracheno al-Maliki, uno sciita che ha emarginato con violenza i sunniti, ma il suo successore non ha ancora fatto nulla per recuperare il terreno perduto. Quanto al resto del Medio Oriente, pure gli studiosi in uniforme ritengono che la maggioranza della popolazione non sia dalla parte dello Stato Islamico, anche se ci sono in molti paesi simpatie verso l'IS. Il risultato è un contesto favorevole al reclutamento incontrastato e al sostegno delle bandiere nere. Per questo i governi della regione, e quello americano, devono rendersi conto che le iniziative contro l'IS possono potenzialmente determinare tensioni interne con parte della popolazione. Un avvertimento chiaro, che viene dallo stesso Pentagono, ogni azione militare straniera può causare più danni che benefici, perché può persino allargare la penetrazione delle bandiere nere nelle altre nazioni arabe. Come firmarli? Quattro docenti, tra cui un arabo e un tedesco, dell'Università della South California hanno intervistato 59 esperti internazionali e setacciato la documentazione originale dell'IS per definire gli obiettivi dello Stato Islamico. La sintesi è in quattro punti semplici, in apparenza banali. Il progetto è quello di istituire un califfato in Iraq e in tutto l'Oriente. Quindi controllare e governare questa entità, ed estendere la legge islamica in ogni continente, per restaurare infine il potere e la gloria dell'Islam sunnita, quello delle armate del profeta, che da Medina in poco più di un secolo arrivarono alle porte di Parigi, o quello dei califfi di Baghdad che sconfissero crociati e bizantini, un progetto che non conosce confini. I margini di manovra per contrastarlo sono limitati. Lo studio non prende in considerazione le opzioni militari, ma solo la sfida contro il potere invisibile che anima il califfato. Le conclusioni del dossier sono spietate. La strada ipotizzata punta a fare leva sulle altre nazioni arabe sunnite, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, paesi del Golfo che però al momento non paiono disposte a impegnarsi attivamente. I governi arabi dei paesi sunniti vedono l'IS come una forza settaria che contrasta l'influenza degli sciiti e degli iraniani. Finché il califfato non sarà sentito come una minaccia alla loro stabilità interna, avranno pochi incentivi a opporsi allo Stato Islamico. Mobilitare gli arabi è una missione impossibile, non è detto. Ci sono segmenti della popolazione attivi e influenti nei paesi arabi sunniti contrari ai piani dell'IS che in base alla retorica del califfato alla fine punta a rovesciare i governi delle nazioni dove vivono. I leader dello Stato Islamico hanno steso un confine sottile tra il mostrarsi minacciosi verso la sicurezza interna di questi paesi e dall'altro lato conservare la simpatia delle popolazioni e dei finanziatori che risiedono in queste nazioni. La strada è quella di stimolare la consapevolezza del pericolo nelle capitali arabe e cominciare a cambiare quantomeno la percezione della minaccia costituita dall'avanzata delle bandiere nere. Al momento soltanto i governi di Egitto, Giordania e Libano, quelli che si sentono in prima linea, stanno realmente lottando contro l'IS. Gli altri fanno il minimo giusto per non irritare le potenze occidentali. Minare il consenso. C'è un altro fronte su cui agire: minare l'appoggio dei leader tribali sunniti nelle zone dominate dal califfato. Non è facile. La psicologia dell'intimidazione, l'aura di vittoria e un calcolo politico pragmatico rafforzano il consenso delle elite irachene e la capacità dell'IS di controllare la popolazione e il territorio. È vero che la complicità e il sostegno dei vertici tribali sembrano essere basati su fattori materiali piuttosto che sull'adesione della loro gente al messaggio del califfato, adesione che si sviluppa dalla paura e dall'intimidazione, ma anche da fattori psicologici profondi, come il rancore per la condizione sunnita. Attenzione! Nelle conclusioni del dossier si sottolinea che il successo militare è importante, ma non necessario all'IS per conservare questo sostegno popolare. Certamente, le vittorie sul campo e la percezione della popolazione del califfato come difensore dei sunniti contro l'Occidente, contro gli sciiti e contro i governi oppressori sono elementi correlati, che però hanno origini differenti. E quindi una ritirata non sarebbe letale per il Daesh, potrebbe però dare un duro colpo al suo potere sgretolandone alcuni pilastri, perché la capacità di controllare la popolazione e mantenere il consenso delle elite si fonda sulla convinzione che l'IS resterà al potere nel futuro. Batterlo militarmente può incrinare il livello di fiducia nella sua immagine di difensore dei sunniti. E a questo si può accompagnare quella che in Italia verrebbe chiamata Operazione Zizzania, stimolare la competizione tra i capi tribali tramite la convinzione di avere ricevuto benefici e ricompense diverse per l'appoggio al califfato. In molte zone la perdita dell'appoggio dei gruppi dirigenti può avere un effetto negativo sulla lealtà della popolazione. C'è infine un'arma a doppio taglio, quella della motivazione religiosa. È vero che l'uso di tattiche e messaggi violenti gli inibiscono il sostegno della comunità sunnita nella maggioranza del mondo arabo, ma questa interpretazione crudele della legge coranica è una vulnerabilità solo sul breve periodo. Secondo il dossier, da sola, una battaglia sul fronte della legittimità religiosa non potrà disarmarlo, servirà però a limitare il di solidarietà per i suoi proclami. La lettura del dossier mostra quanto sia complicata la situazione. Non ci sono terapie semplici, non basta bombardare e persino la sconfitta dell'esercito del Daesh potrebbe non essere risolutiva. La sua forza è in un'idea, le radici del suo successo affondano negli errori dell'Occidente. È questo il suo potere invisibile, che richiede tante azioni convergenti, lunghe e costose, politiche, economiche, diplomatiche, militari, una sfida che nessuno ha ancora lanciato. Fine.